Lettura del saggio di Carmelo Vigna Episteme in Pensare all'essere 1989, paragrafo 5, funzioni dell'episteme. L'episteme è l'automanifestazione assoluta di ciò che è. L'episteme è 5.1, 5.11. L'episteme è anzitutto la struttura stessa dell'originario, in quanto saputa. E poiché tale struttura è data, il suo essere saputa deve essere posto come il modo originario di rivelarsi di ciò che è. La coscienza come semplice termine relativo di questa manifestazione originaria, ossia come momento dell'originario, riposa su questa automanifestazione. Anzi, ne è la forma pura, lumen de lumine. Perciò la rivelazione originaria non è propriamente la coscienza, ma il manifestarsi alla coscienza dell'essere nell'ente. Ciò che è si manifesta e si rivela, ma il manifestarsi dell'essere in senso forte è il manifestarsi epistemico, perché solo il manifestarsi epistemico è propriamente innegabile. Perciò l'episteme vale come forma assoluta dell'automanifestazione dell'essere alla coscienza. Ogni costruzione della figura dell'alterità come realtà apparente appartenente all'originario, vedi la proposta di Levinas, e quindi come originaria positività, si fonda su questo senso dell'essere dell'ente che appare, altrimenti resta infondata. L'originario è tanto sostanza quanto soggetto, secondo la celebre affermazione hegeliana, ma non è allo stesso modo e allo stesso titolo, giacché non appare originariamente che l'essere sia fondato sulla coscienza. Appare cioè la relazione intenzionale, ma non appare la necessità di questa relazione, se non in modo condizionato. Se una coscienza si dà, non può darsi che come rapporto intenzionale a ciò che è. Ma che una coscienza, la mia attuale coscienza, si debba propriamente dare non appare, e anzi progettabile la possibilità che l'essere alla mia attuale presenza non venga più, e dunque che la mia attuale presenza, come presenza di nulla, sia nulla di presenza. Si può anche dire, è necessario che qualcosa si dia a una coscienza, ma il qualcosa che si dà contiene in sé la notizia della trascendentalità dell'essere e dell'apparire, e quindi il toglimento della necessità della relazione intenzionale storicamente determinata. È da riconoscere che l'essere in senso trascendentale e il pensare in senso trascendentale fanno circolo, meglio, sono orizzonti identici. Ma ciò che appare originariamente e l'apparire originario possiedono una trascendentalità solo formale, ossia priva di una referenza ontica adeguata. Consta infatti la processualità dell'apparire e il divenire di ciò che appare e il suo essere molteplice. L'identità formale parmenidea di essere e pensare possiede tuttavia una potenza speculativa pari all'identità dell'essere con sé medesimo. E se è vero che le due identità sono solo regolative, già che si lasciano accanto la situazione di disequazione, è anche vero che esse mettono in moto il processo speculativo, perché contribuiscono in modo essenziale alla configurazione del sapere originario come una condizione aporetica. È questa condizione aporetica che da un lato costringe a produrre l'episteme e dall'altro lato è già investita dall'episteme, precisamente in quanto è posta come una situazione aporetica. L'episteme è infatti ciò che istituisce ogni significato, quindi anche ogni struttura significante, quindi anche figure come l'aporia, la domanda, eccetera. Pensare e giudicare. E questa condizione speculativa precede quella del dubitare, in linea di principio. La precedenza del dubbio non può essere che empirica. Pensare ed essere sono infatti lo stesso, come si disse, ed è ciò che contrasta questa verità originaria che deve essere giustificato, almeno in filosofia, dove il mondo è rovesciato, Hegel. Che l'identità di essere e pensare sia regolativa importa la deduzione necessaria di ciò che non è originariamente intenzionato in atto e come realmente dato. Per questa ragione Tommaso giustamente criticava Anselmo e anche Kant avanzava critiche simili, quando sosteneva che l'esistenza è una posizione empirica, ossia poi una determinazione speculativa non riducibile all'essenza. che l'identità tra essere e pensare sia regolativa, importa soprattutto la possibilità di costruire proposizioni speculative in senso forte, ossia proposizioni che prendono a contenuto l'intero, identità, idealismo e realismo. Se queste proposizioni sono determinabili solo mediante la dimostrazione dell'autocontraddittorietà della loro contraddittoria, non vale la reciproca. Infatti, non tutte le proposizioni la cui contraddittoria e autocontraddittoria prendono a contenuto l'intero, almeno non in modo immediato. 5.2. L'episteme vale come rivelazione formale del senso dell'essere. La forma è il volto dell'essere. Nel suo volto l'essere dà una certa notizia di sé nell'ente, che può non essere. Ma l'essere non può non essere. L'essere perciò è necessario, anche se non tutto l'essere è necessario. La forma della necessità è dunque la forma primaria dell'essere, ma la forma della necessità è la forma dell'ente, dell'episteme. Nell'episteme, dunque, l'essere rivela la propria forma, anche se in modo aurorale. La forma dell'essere è costituita essenzialmente dalla necessità, ma la necessità non è costrizione, semmai liberazione, originaria liberazione dal negativo. Questo dire è certamente antropologico, può servire comunque a significare che la forma della necessità, ne cedo, caedo, che è la negazione della negazione, in quanto compare nell'ente, è una qualche manifestazione del volto nascosto dell'essere. L'episteme è appunto la forma in cui la liberazione dal negativo, già da sempre avvenuta, si fa sapere, ossia conviene con l'intenzionalità originaria. La forma della necessità è anche la forma fondamentale della relazione, ed è la forma della relazione che dà senso alle cose, perché ne determina la contestualità. Vale la lezione hegeliana. D'altra parte, se v'è necessariamente relazione tra le cose, non ogni relazione è necessaria, proprio come accade per l'essere. Perciò principio di relazione e principio di non contraddizione hanno statuti, in certo modo sovrapponibili, e circolano tra loro e tra le grandi coordinate dell'intero dell'essere. L'episteme è anche rivelazione finale del senso dell'essere. Infine, 5.3. Fine, si dice, di ciò che è oggetto del desiderio e termine dell'azione. Il rapporto intenzionale è una certa determinazione del movimento desiderante della coscienza. Termina nella cosa in quanto saputa come nel proprio fine, ma la cosa è saputa quando è saputa secondo verità, ed è saputa secondo verità quando è saputa secondo necessità. Perciò l'episteme, che è il sapere secondo necessità, è il termine ultimo del rapporto intenzionale, in quanto accade e per quanto accada in relazione ad una parte e piccola del contenuto del sapere, costituisce un'anticipazione di ciò che infine potrebbe accadere. Fine si dice in molti modi, come tutti i significati interali. L'episteme come rivelazione finale del senso dell'essere si dice in modo assoluto quando l'essere si rivela nella sua necessità in modo assoluto. Questa rivelazione tuttavia non può essere prodotta dall'incremento storico dell'episteme, il finito non può diventare infinito. Potrebbe accadere come evento, in questo senso la struttura dell'episteme appartiene anche a una qualche implicazione con la forma dell'attesa e dell'invocazione. Il sapere epistemico è il logo comune di cui parla Eraclito, 5.4. L'originario del sapere appartiene necessariamente all'orizzonte della coscienza. Se una coscienza si apre, non può che aprirsi nel modo in cui si struttura l'originario del sapere. D'altra parte, il sapere di questa necessità, l'autocoscienza, accade, ma accadono anche i vari incrementi epistemici del sapere originario. L'accadere, tuttavia, viene riscattato non appena accade, perché ciò che accade possiede in sé la forma della necessità. Secondo questa forma, e non secondo il proprio empirico accadere, il contenuto accaduto si dispone in modo sintattico. La sintassi è anzitutto lo stesso primo principio su cui ogni forma di necessità si fonda. Proprio perché l'accaduto si dispone secondo la forma generale della necessità, appartiene ad ogni coscienza, anche se non ogni coscienza sa di questo, non le è ancora accaduto di saperlo. Nell'episteme è dunque ciò secondo cui ogni coscienza è tale, e quindi è ciò in cui tutte le coscienze necessariamente convengono, solo che per loro accada la forma dell'autocoscienza e quindi l'apparato sintattico su cui ogni incremento epistemico si innesta. Tutto il resto dell'apparire del significato è il proprio, ossia ciò su cui non si è in grado di convenire speculativamente e su cui si può comunque convenire praticamente. Si distinguono le difficoltà della costruzione di un sapere intersoggettivo dalle difficoltà dell'intesa intersoggettiva, in quanto estesa secondo la forma della persuasività reciproca. Le prime difficoltà sono difficoltà di fondazione degli asserti sulla base dell'originario. ed ogni compito eseguito in tal senso è un compito eseguito per qualsiasi soggetto razionale. Le seconde difficoltà sono invece legate a numerosi e incontrollabili fattori extrateoretici, perciò raramente se ne viene a capo, anzi non si è quasi mai in grado di sapere se se ne è per effettivamente venuti a capo. Di qui spesso la scelta di una soluzione pratica di questo tipo di aporetica. Solitamente ci si accorda nel senso che ci si dispone, attraverso la comunicazione, a intenzionare contenuti simili, quasi a voler rendere omaggio non solo all'interlocutore, ma anche, anzi soprattutto, al dovere di porsi entrambi al servizio della verità che ci guida. 5.5. L'episteme è il fondamento trascendentale di ogni critica del sapere. L'episteme non può essere smentita, essendo necessariamente vera. Può invece essere smentita qualsiasi forma del sapere che non sia epistemica. Smentita appunto dall'episteme. Smentire qui significa riportare alla contraddizione oppure rivelare l'infondatezza di ciò che è infondato e che invece vorrebbe valere assolutamente. La struttura originaria di ogni critica del sapere è precisamente questo distinguere tra ciò che è infondato e ciò che non lo è. Solo dopo si può procedere alla ricognizione dei molti modi secondo cui qualcosa è infondato e quindi dei molti modi secondo cui qualcosa si approssima al fondamento. Fondazione, infondatezza, contraddizione sono sempre individuate storicamente, linguisticamente, eccetera, ma la loro individuazione fondazione, infondatezza, contraddizione sono sempre individuate storicamente, linguisticamente, eccetera, ma la loro individuazione resta interna alla loro formalità generale, ossia alla loro modalità di relazione all'organismo del sapere epistemico. 5.6. L'episteme è immune da errore. L'errore accade nell'umano sapere. Questo è un fatto universalmente accertato e ammesso, ma l'errore non può essere interno al contenuto epistemico per definizione. Se esso accade, e accade tante volte, accade all'esterno del sapere epistemico. Il sapere epistemico infatti è sempre costituito da proposizioni che sono delle individuazioni del principio di non contraddizione una volta che siano ricondotte all'originario. Perciò, come è impossibile trovarsi in errore intorno al primo principio, così è impossibile trovarsi in errore intorno all'individuazione del primo principio. La contraddizione o si vede o non si vede, non si può vedere insieme a non vedere. Da ciò segue che quel che a volte può apparire errore nell'uso della dimostrazione dialettica può solo essere imputato al cattivo uso, ossia all'incapacità di strutturare il rapporto di opposizione secondo contraddizione, cioè poi all'incapacità di istruire i preliminari del metodo.